qualcosa di diverso oggi pomeriggio.
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Benvenuti a Febbra 90 Radio, il programma ufficiale dei malati di calcio. Come sempre qui con me c'è Luca Bianco
e Andrea Fioravanti.
Oggi parleremo di tante cose, parleremo di Parma-Juventus,
di Milan-Fiorentina,
di Napoli-Catania,
di Livorno-Atalanta,
di Verona-Cagliari,
di Lazio-Genoa,
anche di Sampdoria-Sassuolo,
Udinese-Inter,
Torino-Roma
e Bologna-Chievo.
Ma solo dopo questa canzone.
We never coming.
Un po' come la Roma, non c'entra assolutamente niente. Puntiamo tutto sulla vostra analfabetizzazione dell'inglese. Parliamo di Roma, sempre prima in classifica, ma per la prima volta pareggia in questo campionato.
E come cantò Rudy Garcia quando allenava Lille, porom pom pom, porom porom pom, porom 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 porom.
Diciamo che Cerci ha punito un po' come una nemesi, no? Cerci, figlio delle giovanili della Roma, forse è nato anche a Roma, ha dato il suo accento,
se
n'è dovuto andare, dovuto emigrare dalla capitale e ha punito i giallorossi. Miglior destino non poteva essere scritto.
Beh sì, è stata una partita molto molto particolare, perché il Torino veniva anche da prestazioni brillanti, però dove non riusciva appunto a trovare i tre punti o comunque il risultato adatto a ciò che aveva espresso in campo.
Secondo me ha perso almeno 6 punti questo campionato.
E ieri ha fatto una partita da vecchio cuore granata, e Cerci, diciamo, è l'emblema di questa squadra.
Diciamo che la Roma ha giocato un po' come le altre partite, cioè è stata un po' lenta, ma non nel senso dispregiativo del termine, ha cercato di addormentare la partita per poi colpire alla fine con i grandi inserimenti, no? Poi le qualità dei singoli. Solo che se c'era riuscita ad andare in vantaggio con Strootman, poi è stata recuperata proprio dal grande Cerci, che non era stata la prima occasione della sua partita. Già all'inizio aveva comunque... Io lo porterei in nazionale. Tutta questa frase per dire io lo porterei in nazionale.
No, io credo che lui in nazionale ci sia al 100%.
Quindi, però tu lo convocheresti come centrocampista o come attaccante? Queste sono le domande molto difficili. Brr,
dipende da che modulo adotterà Prandelli.
Beh, diciamo che si giocherà come probabilmente farà, seguendo lo stile del modello Juve, un 3-4-3, magari un po' più nascosto, nel senso che le ali non sono così offensive. Una delle due ali potrebbe essere Cerci.
Sì,
perché se no non lo vedo in uno schema tipo 4-3-3 o... Cioè, perché un conto è sono i tre davanti. Adesso ci stiamo incartando in un modo, però sono i tre davanti quando hai un centrocampo a 4 e un conto quando sono a 3.
Cioè. Lui è devastante negli ultimi metri, cioè non negli ultimi metri, nella fase offensiva, perché d'altronde è l'unico giocatore che c'è in Italia, o perlomeno che adesso mi ricordi che salta l'uomo puntandolo sia in velocità o sia appunto con un dribbling pulito, insomma.
Non è il maggio della situazione che si fa tutto il campo, è semplicemente quello che prende la palla, è come Quadrado, solamente Quadrado secondo me riesce a fare una roba del genere, come tu dicevi prima. E
sì, diventa devastante perché è immarcabile. Se ne va sul destro e sul sinistro, che è una caratteristica che non hanno tutti i mancini.
Che ho solamente io quando gioco a calcetto. Ma come vedete siamo senza parole, perché per la prima volta la Roma ha pareggiato, quindi non riesce a accumulare un record, a migliorare il record. Si ferma a 10 vittorie consecutive, direi che non è male. Quando ho intervistato Garcia gli hanno detto: ma com'è questo pareggio? Vabbè, si può anche pareggiare una volta in trasferta in casa, penso che non sia un problema. Però conoscendo gli ambienti romani, secondo me adesso Nicole è finito il
gioco. Ma no, non credo, l'entusiasmo è alto a Roma e il pareggio che è arrivato ieri è arrivato contro una squadra ben organizzata. Ventura le fa sempre giocare bene le sue squadre, quindi non è arrivata contro una squadra sprovveduta.
Tutti quelli che dicevano che il Torino sarebbe retrocesso dopo le prime partite si devono ricredere, perché questa è una squadra buona, non è fatta di grandi giocatori. Secondo me D'Ambrosio sarebbe da prendere per una squadra di media alta fascia. Il problema di questo Torino è, come dicevi tu all'inizio, raccoglie poco rispetto a quello che prende. La Roma adesso però avrà un turno abbastanza importante, più tre su Juventus e Napoli. Però la prossima partita gioca contro il Sassuolo, che è come dire sparare sulla Croce Rossa, anche se ha vinto contro la Sampdoria e poi ne parleremo. Però era un po' meno Sampdoria, un po' di più che grande Sassuolo. Invece ci sarà lo scontro diretto tra Juventus e Napoli. Voglio il pronostico del lunedì. Chi vince tra Juventus e Napoli? Prima di lanciare la prossima canzone.
Io credo che in questo caso mi voglio salvare con una bella X.
Benissimo, e questo è il titolo della prossima canzone. Diciamo che descrive molto bene l'atteggiamento di Luca. Ecco a voi Chicken. Siete sempre su www.radiofonica.com e questa è Febbre 90 Radio.
Col PH.
Esatto. Altre due squadre sono al secondo posto, si eguagliano tra di loro. Oggi litighiamo molto con l'italiano, però meno rispetto all'altra puntata. Entrambe a 28 punti, e sono Juventus e Napoli.
È una questione di lingua attorcigliata.
Esatto, la stessa lingua attorcigliata che ha avuto il presidente Ghirardi quando Amauri ha sbagliato davanti a Buffon quel gran colpo di tacco. Insomma, la Juventus vince 1-0 in casa del Parma. So che ti è piaciuto molto uno striscione.
No, questo argomento non lo apriamo. No, mi dispiace.
È stato un pochino da bastardo.
No, sono contrario agli sfotto su incidenti che avvengono a personaggi del calcio. Quindi
ricordiamo, per chi non lo sapesse, i tifosi del Parma hanno esposto uno striscione in riferimento a Pessotto e al suo lancio dalla finestra con scritto: se non mangi la minestra, 3 puntini. Solo che fatto 7 anni fa
la compilazione.
Noi ridiamo della stupidità di questi ultras del Parma, non certo perché ridiamo di questa
No, assolutamente.
E la Juventus vince con Pogba, una Juventus cinica, nel senso, ogni volta si dice così, no? Quando uno vince 1-0 e magari non gioca benissimo, sì, c'è cinica.
E
però
qua mi viene da chiedere su Parma Juventus, cioè una domanda emblematica: ma Conte è bravo o è sculato?
Attenzione, cioè, attenzione, staranno andando lui, via tutti i nostri lui, scudatori Juventus.
No, è assurdo perché ha cambiato Giovinco e Tevez con Quagliarella Llorente e in 60 secondi hanno fatto gol.
Però io penso una cosa su Quagliarella, che innanzitutto molti hanno detto che è vera questa cosa che tu hai detto prima del fatto che sono entrati due attaccanti, però è anche Pirlo che ha cambiato la partita negli ultimi 20 minuti. Poi certo, proprio 60 secondi dopo, la fortuna aiuta gli audaci.
Certo, Pirlo è importante per la Juve sia dal punto di vista del gioco della vecchia signora, ma anche dal punto di vista carismatico, perché oltre ad avere il piede che illumina il gioco della Juventus, porta i suoi interni, i suoi laterali ad attaccare la profondità, perché sanno che la palla gli arriverà sicuramente.
Lui
bene.
Lancia.
È una questione psicologica. Fin quando non è entrato Pirlo, non c'è stato un inserimento dei centrocampisti della Juventus.
Per questo che la Juve forse dovrebbe comprare Verratti, se come si vocifera Pirlo dovesse andare via a fine stagione. Io, se fossi Andrea Agnelli, ma non lo sono perché non ho il suo sopracciglio, lo terrei anche se magari sta correndo meno rispetto agli altri anni, ma non è che tu prendi Pirlo per farlo correre, prendi Pirlo per farlo giocare. E la cosa che mi ha colpito però è che Quagliarella è un giocatore che non è, secondo me non è un giocatore da 90 minuti, è un giocatore che deve entrare a partita iniziata, perché è rapido, molto tecnico, e quindi con la difesa un po' più stanca rispetto al primo tempo l'ha sempre vinta. Infatti ha fatto un tiro simile a quello che faceva con la Samp.
Sì,
ti ricordi quel gol contro il Chievo?
Fantastico. Lui appunto non è nuovo a queste conclusioni magistrali. La verità è che Quagliarella è uno di quei pochi giocatori che riescono ad entrare istantaneamente in partita. In qualsiasi momento è prontezza, è concentrazione,
anche esperienza.
Esperienza
è un giocatore comunque abbastanza,
e non è un caso, perché appunto è una caratteristica che lo accompagna da tutta la, diciamo, da 4-5 sì, anni almeno, dove
che
appunto
poi lui è esploso molto tardi, nel senso a 26-27 anni mi sembra fosse con la Samp, no, o l'Udinese, no? E comunque è esploso tardi, non è un giocatore che noi lo sentiamo da 10-15 anni, cioè
no. E per quanto riguarda Pirlo, la vicenda del rinnovo, consiglierei ad Agnelli di mandare un SMS a Pirlo, di dirgli di tagliarsi la barba, di presentarsi lì come un 25enne e fargli firmare un quinquennale.
Benissimo. A proposito di Pirlo e del mandare i messaggini, ieri chi ha visto Che tempo che fa su Rai 3 ha sentito, o forse ha... devo cercare un termine spregiativo per dire che Gattuso non sa fare le interviste ed è ancora un ominide quando parla in televisione, con tutto il rispetto per Ringhio, ma è stata veramente un'intervista bruttissima. E lui, quando ha parlato di Pirlo, dice che faceva molti scherzi a Milanello, tra quali una volta ha mandato un SMS a Galliani e Braida con il cellulare di Gattuso, che aveva colpevolmente lasciato lì sul tavolo il suo cellulare, tipo vendetemi oppure ti do mia sorella, una cosa del genere, no? Per dire che Pirlo è un giocatore, come dicevi tu, non solamente tecnico, ma fa anche spogliatoio. Comunque, mi ricordo quando lo prese la Juve all'inizio del ciclo di Conte 2 anni fa, lui disse: io voglio vincere lo scudetto. Tutti a ridere un po' perché la Juve veniva da 2 settimi posti, ma Pirlo ha la capacità per trascinare una squadra. Pronostico, che ti chiedo sempre i pronostici. In questo caso Real Madrid-Juve si giocherà domani. Come la vedi? Farà punti?
Io credo che la Juventus possa battere questo Real Madrid.
Benissimo, segnatevi, sono le 7.40 di lunedì 4 novembre. Lunedì prossimo, alla stessa ora, ridiremo a Luca, faremo risentire a Luca questo piccolo audio.
Allora ti dirò che la partita finirà sicuramente con una vittoria della Juventus.
Benissimo, io invece scommetto che la Juve non farà punti per niente, quindi mi sto sbilanciando perché tutti ipotizzano in realtà un pareggio. Chi
ragazzi,
vince dovrà chiedere scusa all'altro.
Lo Juventus Stadium è un inferno. Il Real Madrid non viene da prestazioni brillantissime. La Juventus ha tutto dalla sua parte. Deve assolutamente fare i punti. E perché contentarsi di un punto quando ne puoi prendere tre in casa?
Assolutamente. Così come fece il Galatasaray, che nella bolgia di Istanbul prese 6 gol e ne fece uno. Benissimo. Adesso però
spiritoso.
Adesso però parliamo di Napoli. Abbiamo delle idee molto, se non concilianti, sulla Juventus e Real Madrid. Le abbiamo sicuramente comuni sul Napoli. Un Napoli meraviglioso, nel senso che giocando a una maniera molto differente rispetto a quello di Mazzarri ha fatto più punti rispetto a qualsiasi Napoli di sempre in questa parte della stagione. Nemmeno Napoli di Maradona aveva fatto tanto. Come lo vedi?
Il Napoli ha deciso di fare gol favolosi e basta, non fa gol semplici. Abbiamo visto due gol fantastici, uno realizzato da Callejon, come dici tu,
grandissimo,
di sinistro, e
molto bello, tra l'altro,
bellissimo, una conclusione assurda. Diciamo la verità, il pallone è rimbalzato bene,
esatto,
e l'ha presa di collo pieno e si è infilata sotto al set. Però vabbè, le caratteristiche le conosciamo, d'altronde sappiamo che José Mourinho stravedeva per lui ai tempi del Real Madrid, lo faceva giocare puntualmente.
E molti si chiedono perché non abbia portato al Chelsea, ma se hai Hazard,
beh, e appunto,
altri, Mata, non è che puoi adesso.
No, non credo che ci sia spazio al Chelsea, ma non per demeriti suoi, ma perché
solo su FIFA
è un attacco un po' sovraffollato. E per quanto riguarda poi, c'è sempre la conferma di Hamsik, che non è nuova a queste conclusioni,
giocatore meraviglioso,
di prima, che con una facilità allucinante mette la palla sotto all'incrocio, sempre di sinistro, che non è il suo piede.
È anche noioso parlare del Napoli, perché a eccezione dello scivolone con il Sassuolo ha sempre giocato.
Sì, però sul Napoli c'è da dire questo: nonostante sia la seconda miglior difesa del campionato, non mi dà questa, diciamo, sicurezza difensiva che mi può trasmettere il reparto della Juventus o addirittura anche della Roma.
Quindi dice a lungo
il Napoli lo vedo sempre un po' debole, flessibile, cioè nel senso può prendere gol in qualsiasi momento. Non sta capitando e non voglio assolutamente tirare i piedi ai giocatori azzurri. Però la verità è questa: la parte offensiva è favolosa, c'è uno scambio di posizioni, di inserimenti. Higuain, ragazzi, potrebbe anche non fare gol, ma i movimenti che fa durante tutta la partita sono eccezionali.
Sì, sì.
Crea spazi allucinanti, è fondamentale per il gioco del Napoli. E
tra l'altro il Napoli giocherà contro il Marsiglia, però sì, mercoledì, avrà un giorno in meno, però forse la partita è più abbordabile. Secondo te chi soffre di più l'impegno? Nel senso, entrambi sono delle partite decisive, perché vincerle vorrebbe dire per la Juve cambiare un girone che sta diventando molto verso Europa League. Per il Napoli vorrebbe dire sono dietro l'Arsenal e ci rimango.
Vabbè, no, nel senso, la Juventus secondo me non ha nulla da perdere, perché puta caso non dovesse fare i punti contro il Real Madrid, matematicamente ha sempre la possibilità di andare a vincere a Istanbul. Cioè l'importante è arrivare all'ultima partita del girone con un margine di massimo 2 punti, perché poi lì tutto è possibile. Se una squadra vuole passare può passare, la Juventus se vuole passare potrà passare.
Quindi tu dai per scontato che il Galatasaray non vincerà.
Il Galatasaray non vincerà assolutamente contro il Real a Madrid, perché
benissimo,
anche Ancelotti
sono le 7.45,
sì, niente, appunta
4 novembre, no, scherzo.
Mentre per quanto riguarda il Napoli, io vedo che la partita col Marsiglia è molto molto impegnativa dal punto di vista psicologico, perché si è venuto a creare questo trenino tra Arsenal, Dortmund e Napoli. Tutte e tre sono a 6 punti e tutte e tre hanno avuto una sconfitta con un'altra squadra, tranne contro il Marsiglia, che appunto è stata la squadra materasso, diciamo, del girone. E quindi diventa fondamentale vincere. Cioè loro entrano in campo con la mentalità che se non vincono sono fuori.
Beh, è vero, perché poi devi vincere contro il
Borussia. Vincere a Dortmund non ci ha vinto il Real Madrid, non per cioè non è che voglio adesso mettere
può
in dubbio le qualità
tutto,
del Napoli,
può succedere tutto.
E poi Napoli-Arsenal sì, contro il fattore campo, ma l'Arsenal è da sempre una squadra che non si è mai fermata ai gironi. Beh, c'è una squadra che a livello internazionale ha sempre risposto presente.
Però ammettendo che il Napoli vincesse contro il Marsiglia a 9 punti e ammettendo che una delle due vince, mettiamo nel caso l'Arsenal contro il Borussia Dortmund, anche se è molto difficile, sarebbero due squadre a 9 e una a 6. Però in ogni caso il Napoli dovrebbe battere una tra Arsenal e
sì,
Dortmund,
deve
quindi
assolutamente
è già
fare
comunque
così
difficile anche se vincesse, quindi. Però se la Juve, comunque sono due partite da grande dispendio di energie. Se la Juve però, molti hanno detto, se la Juve perde con il Real sarà incattivita e vorrà vendicarsi sul povero Napoli. Viceversa, se invece vincesse sarebbe galvanizzata. Comunque vada, sarà un assalto Juve?
Ma la verità è che poi appunto in casa e in campionato, se parliamo di Juventus-Napoli, anche lì contro il fattore campo. Sì. La Juventus comunque a Torino non permette alla squadra avversaria di fare il gioco.
Sicuramente attaccherà tantissimo.
Attaccherà tantissimo e diciamo che i risultati possono essere vari. Nel senso, una bella prestazione con Real Madrid potrebbe creare entusiasmo e non far fermare il filotto.
È questo che mi chiedo, se è più una sconfitta o una vittoria.
E invece una sconfitta renderebbe incazzatissimi i bianconeri. E quindi, è tutto da vedere.
Comunque vada, secondo me sarà una partita bellissima. Così come sarà bellissimo l'appuntamento di tra poco. Si può dire di tra poco?
Andremo a cercare sullo Zingarelli.
Esatto, quello che non andremo a cercare, ma vi porteremo subito qui, è la canzone di Alborosi.
Testa Rossa, I'm super pupa, call me Cosa Nostra. Burning since me, I'm playing Robert Nesta. I love the way she moves slow. Deep and so she need my flow. But there is something that you need to know. Yesterday the girl, she tell me so.
I said no.
She don't like me, call me Chrome Lux. She never feel me vibe, she not give me no props. If you ever talk to Poopa, she gon' make you pack. Put a 3, 4, 5, 6, 7 o'clock. I'm so smooth, look at my complexion. Yeah, that I took my heart with a love injection. Me and her together make love perfection. This is what you bring to my attention.
I said no.
Sempre su www.radiofonica.com a Febbra 90 Radio. Adesso Messietto So, come sempre, ci racconterà di un grande giocatore di calcio. Tutti gli ascoltatori perugini aprano le orecchie. Stiamo parlando di uno dei giocatori più importanti del Grifo, Renato Curi. Ma solamente dopo questa canzone.
Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock
c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una stanchimera. Oh no, svegliate, non ancora, e non fermateci. No, no, per favore no. La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto.
Era nato ad Ascoli Piceno il 20 settembre del 1953, parliamo di Renato Curi, ed era cresciuto nel Giulianova con cui aveva esordito in Serie D. Quattro stagioni con la promozione in Serie C e il posto da titolare a 17 anni, segno di un talento autentico. Instancabile motorino di centrocampo, aveva il dono di saper far girare i compagni, trovandosi sempre nel vivo del gioco. A 20 anni la prima occasione gliel'aveva offerta il Como, ma quella stagione in B non era stata esaltante. Allora lo aveva preso Castagnera al Perugia nella stagione 74-75, vedendone ripagato con la pronta promozione in A, segnando 4 reti di cui 2 decisive contro il Verona. La stagione successiva debutta in A il 5 ottobre del 75 in Perugia-Milan, raggiungendo alla fine del campionato una brillante salvezza con il Grifo. L'umile gregario, avanzando l'esperienza, si scopriva il regista di eccellente puntualità anche nella massima serie. Nella stagione 76-77, con 28 presenze, è determinante per il raggiungimento del sesto posto finale del Perugia. Il campionato 77-78 inizia molto bene per il Perugia e per Renato Curi. Il giovane calciatore è alla sua quarta stagione in biancorosso. Domenica 30 ottobre 1977. A Perugia, nello stadio di Pian di Massiano, si gioca Perugia-Juventus. Gli Umbri, guidati da Ilario Castagnier, sono protagonisti di un piccolo miracolo di provincia, e benché il campionato tocchi quel giorno appena la quinta giornata, il primo posto in graduatoria, a pari merito con le grandi Juventus e Milan, ha acceso nuovamente i riflettori su questa nuova realtà del calcio italiano. Fatta di un modulo in qualche modo totale in omaggio alla moda dei tempi, che significa soprattutto una squadra in cui tutti corrono e si sacrificano per il bene comune. E in cui peraltro non mancano individualità magari non di assoluto spicco, ma certo di valore. Se novellino alle stimmate del campione, due centrocampisti, il regista Curi e l'interno Vannini, l'uno il più piccolo del torneo, 1,65 m, l'altro l'anima più lunga, 1,90 m, sono considerati esponenti tipici delle migliori qualità della provincia. Hanno classe, insomma, e possono portare lontano la squadra. La partita con la signora del trap è di quelle bloccate, martoriata da una pioggia battente su un terreno zuppo d'acqua, faticosissimo da tenere per i giocatori. Ascoltiamo questo inno che i perugini conosceranno molto bene.
Il viso
Nel primo tempo Kuri, uno dei migliori in campo per la puntualità nella gestione della manovra, si infortuna leggermente in uno scontro con Causio. Nella ripresa tuttavia rientra, ma dopo 5 minuti sotto la pioggia si accascia improvvisamente al suolo. Il gesticolare disperato dei giocatori juventini accanto a lui, Benetti, Bettega e Scirea, fa pensare a qualcosa di grave, ma nessuno riesce a comprendere, non essendosi visti contrasti di gioco violenti. Arriva la barella, il giocatore esamina e viene portato fuori dal campo. I medici del Perugia gli praticano 2 iniezioni, il massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca. Curi è paonazzo, il battito del cuore è inceppato. Mentre la partita tra compagni e avversari ignari prosegue, viene caricato su un'autoambulanza e portato al Policlinico di Perugia, dove tuttavia arriva praticamente cadavere. I tentativi di rianimarlo proseguono per una 40 di minuti, finché alle 16:30 il giocatore viene dichiarato ufficialmente morto. Una fine terribile per la sua fulminità. Come sempre accade, un attimo dopo si scatenano le polemiche. Si apprende che il giocatore ammetteva senza problemi, scherzandoci su, di avere il cuore matto. Dunque i medici potrebbero aver avuto qualche responsabilità nella sua tragica fine. Perché non gli era stato impedito di mettere a repentaglio la propria vita? E poi, il giocatore era reduce da un infortunio e una caviglia. Fino all'ultimo la sua presenza in campo era stata incerta. Curi era importantissimo per il gioco del Perugia e anche dal punto di vista psicologico contava averlo in campo. In termini clinici, aveva assicurato il medico del Perugia alla vigilia. Il giocatore è perfettamente guarito. Le uniche perplessità riguardano la sua attuale tenuta atletica. E allora non era stato forse forzato quel rientro? 2 giorni dopo, martedì 1 novembre, la Gazzetta dello Sport annuncia: Curi non è stato fermato in tempo. Decisiva la dichiarazione del professor Severi, autore dell'autopsia. È stata trovata una malattia cronica del cuore capace di dare morte improvvisa. Le polemiche si scatenano furiose. Per placarsi a poco, secondo consolidato quanto cinico Copione, dopo qualche giorno sull'urgere di altre attualità. Il 26 novembre del 1977, lo stadio di Pian di Massiano diventa per tutti il Renato Curi. Ascoltiamo Eros.
Sarà Eros di David Bowie. Ci ha parlato di un grande giocatore, Renato Curi, ma che ne risentiremo parlare tra pochissimo, vero?
Sì, mercoledì infatti alle 17:45 andrà in onda la puntata estesa, diciamo, su Renato Curi, dove ci saranno altri aneddoti e ascoltate perché potrebbe interessarvi.
Perché vi ricordiamo che noi Messi tu solo lo shippiamo nel nostro programma, lo gli chiediamo, è Luca Messi tu solo naturalmente, gli chiediamo di parlarci di un giocatore di calcio, ma lui ha anche uno spazio su Zionet che viene del
mercoledì. Certo, sì, facciamo quest'altro crossover a Zionet che va in onda alle 22 il mercoledì, dove appunto facciamo questi 10 minuti di cultura generale, approfondiamo su un personaggio artista che sia della musica, dello sport, del cinema o della politica.
Tra l'altro Luca, ogni mercoledì, oltre ad avere Zionet e Messi tu so, ascolta sempre mezz'ora prima il Biblioteradio.
Il Biblioteradio, che va in onda
il mercoledì alle 9:30, dura mezz'ora, quindi fate tutta una serata radiofonica e parleremo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma il Paese delle Meraviglie sembra averla trovata Mazzari, anzi la squadra delle Meraviglie,
al Bars Maraviglia.
Esatto, la formazione delle Meraviglie vince 3-0 contro l'Udinese. Io non avrei mai detto che l'Inter vincesse fuori casa al Friuli contro l'Udinese per 3-0.
Io, conoscendo l'Udinese e Guidolin, avrei detto proprio che l'Inter avrebbe vinto per 3-0 a Udine, perché l'Udinese fa cagare.
Attenzione! Però l'Udinese, che a parte lo stop che aveva avuto con la Roma, aveva sempre ottenuto un risultato positivo in casa, magari non vincendole tutte, però vincendole quasi tutte. Sta però, è però una squadra che mi è sembrata, ma non è che ci voglia un genio, nonostante lo sia, a parte scherzi, non ci vuole un genio per capire che l'Udinese non è quello dell'anno scorso né quello di 2 anni fa.
No, la questione è che io ho notato che a centrocampo ci sono giocatori solo di quantità, non ci sono giocatori di qualità. E quindi la fase di passaggio dalla difesa all'attacco, che è fenomenale dal punto di vista tecnico, perché sono Muriel e Di Natale.
Muriel è fenomeno.
E è un po' deficitaria, insomma, nel senso che la palla o salta la fase di centrocampo oppure viene persa.
Berkic, secondo me,
Berkic è appena rientrato da un brutto infortunio.
Non è un grande portiere.
Ma non è un grande portiere, allora, sicuramente ha dovuto rimpiazzare Handanovic, e non era facile. Però
l'Udinese però ci ha abituato a grandi portieri, nel senso ottimi portieri, De Santis eccetera. Comunque Berkic, secondo me, non è un giocatore, non è un portiere da squadra di media fascia.
Vabbè, sentimi, però non mi dire che se la gioca con Kelava, perché
no.
Ma non me ne voglia Kelava, però
ma Kelava, no, comunque direbbe, avevamo parlato anche molto male di Neto, che invece ha giocato molto bene, poi dopo ne parleremo di Fiorentina Milan, di Milan Fiorentina. Però l'Udinese veramente manca un regista, manca il D'Agostino di 3-4 anni fa. Però non è solo questo, è anche convinzione. Cioè, nell'Udinese non c'era convinzione di arrivare alle coppe europee, questa, secondo me, quest'anno. Anche perché Muriel è un giocatore che quest'anno vive sicuramente una fase di transizione, perché lo compreranno.
Quest'anno a Udine vogliono farsi un campionato tranquillo, vogliono arrivare a soglia 40 e stare lì a godersi la loro benedetta, non so cosa si mangiano di particolare.
Scrivetecelo sulla nostra pagina Facebook, Canetto Radiofonica Mazzone.
La loro polenta, ecco, non mi usciva, la loro polenta.
Polenta masugana.
Però adesso sinceramente non me ne voglia gli friulani, ma parliamo di chi ha vinto a Udine, esatto, di chi ha ammazzato la partita.
Esatto, parliamo di una grande Inter guidata da Mazzarri, che secondo me ha veramente trovato la formazione ideale. Purtroppo contro l'Atalanta Kovacic non ha giocato così bene, quindi dentro Taider dall'inizio, ed è questo l'undici forte, a eccezione naturalmente di Campagnaro, che andrà a sostituire uno tra Ranocchia, Juan Jesus e Samuel. Poi vedranno a seconda degli infortuni.
Sì, allora analizziamo un po' la partita. C'è stata una partenza sprint dell'Inter, che aveva accumulato 2-3 occasioni nitide da gol, e la partita poi si è sbloccata su un calcio piazzato battuto da Taider, con una bella incornata di Rodrigo Palacio, che diventa sempre più l'anima e il trascinatore di questa Inter.
7 gol in 11 partite.
E dopo pochi minuti è arrivato un altro gol da calcio piazzato, questa volta per una evidente indecisione di Berkic.
Ecco, evidente un modo carino per dire papera.
E poi accompagnato da una bellissima conclusione al volo di Ranocchia.
Facciamo una pausa a Ranocchia, non ce l'aspettavamo, ha fatto un grande gol. Tra l'altro parlavo mentre stavamo venendo, abbiamo iniziato in ritardo per colpa di un incidente, credo.
Sì, c'era la polizia, credo, vabbè. Sì.
perché hanno detto perché non rendere movimentata questa puntata nuova di Fabbro 90 Radio. Siamo arrivati in ritardo e mentre parlavamo di come Ranocchia, nonostante giochi in una difesa 3 nel centrodestra, che non dovrebbe essere proprio il suo ruolo, dato che non è molto elastico, non è molto, molto veloce, anzi è un Materazzi meno cattivo, anche se ha grandi qualità, ha comunque segnato e giocato molto bene.
Certo, abbiamo appunto evidenziato precedentemente il fatto che l'Inter con Mazzarri ha creato sulle fasce laterali delle cerniere, che praticamente coinvolgono il centrale di destra o di sinistra della difesa a 3, legandolo all'esterno del centrocampo a 5, in questo caso quindi Ranocchia e Jonathan e Juan Jesus e Nagatomo. Il problema in fase difensiva non c'è, perché diventa una difesa a 5, ma in fase offensiva le distanze diventano troppo eccessive tra il centrale e il laterale. E in questo caso diventano fondamentali gli interni di centrocampo, Taider che aiuta la fascia destra e Alvarez che aiuta la fascia sinistra. In questo caso si viene a creare un filo conduttore perfetto tra l'attacco e la difesa, che permette alla squadra di fare un ottimo giro palla e avere in mezzo al campo giocatori che, dal punto di vista della corsa e della tecnica, possono, diciamo, stravolgere il ritmo della partita.
Secondo me sono due i pericoli che può avere l'Inter di Mazzarri nel proseguo della stagione, perché il primo è la condizione di Guarin. Cioè Guarino è un giocatore talmente importante in questa formazione, che se gioca bene è il giocatore che supera le linee, è quello che fa legna in mezzo al campo, ma soprattutto è anche quello che tira da fuori, eccetera, e può segnare. Se gioca male, l'Inter è come se giocasse in 10, perché quando Guarino gioca male, veramente gioca male. E anche il fatto che lo abbia posizionato in posizione di trequartista è diverso rispetto a Stravaccioni, perché nell'Inter di Stravaccioni Guarino faceva il trequartista con due punte, quindi doveva proprio essere un ruolo che lui non è, cioè quello di portare il pallone tra le due linee. Invece adesso è un giocatore che in realtà va bene che fa il trequartista quasi seconda punta, ma in realtà è più per pressare il regista basso avversario, perché in realtà il gioco di Mazzarri è sulle fasce e poco sull'innesto dei centrocampisti, anche se c'è. La cosa che mi ha colpito è il ritorno di Cambiasso.
Sì, Cambiasso si è preso prepotentemente le chiavi del centrocampo dell'Inter quando
tornato ai tempi di Mourinho.
Sì, forse non a quei livelli, perché l'età non permette.
Assolutamente, non si può.
Però i tempi di gioco e l'intelligenza non possono essere persi per un dato anagrafico che dichiara un anno in più, un anno in meno.
In questa partita è stato convocato Zanetti dopo
e non vedo l'ora di vederlo.
Potrebbe tornare. E la domanda che però mi sono chiesto quando l'ho visto, quando Sky lo fanno vedere all'inizio nello spogliatoio, no? Magari è importante per il morale della squadra, però realmente è un giocatore che serve a questa Inter? Non c'è un po' il rischio di rovinare il giocattolo?
Ma oggi ho fatto bella partita, no? Posso giocare laterale destro oppure interno di centrocampo? non lo so, io gioco dove mister mi dice di mettermi.
Benissimo, Luca adesso ha trovato un altro mestiere oltre a quello di conduttore radiofonico, e questo perché Zanetti ha parlato molto, abbiamo sentito molto questa voce caramellata che Luca ha rifatto di Zanetti, perché ha parlato a DJ
stasera, questa mattina ha fatto una bellissima intervista a DJ Game Italia. Salutiamo Linus e Nicola che ci hanno citato questa mattina,
grazie
i nostri colleghi,
noi citiamo, dai, Linus, sono due giovani DJ.
Beh sì, fate sempre ci un bel provo. Lavoro la mattina,
non ravvedete mai i nostri livelli, ma non importa.
Vabbè, ognuno, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Esatto.
E hanno realizzato questa bellissima intervista in occasione dell'uscita del libro autobiografico di Zanetti, e ricco di aneddoti e spunti interessanti su una vera e propria bandiera e colonna sia dell'Inter che della nazionale argentina.
Secondo me sarà uno dei dirigenti più noiosi che l'Inter abbia mai avuto, ma va bene così. Ci
e
vuole
ti dirò,
uno che dica
e
tutte
ti dirò,
le finali. Bisogna
questa mattina si è un po' lasciato andare ed era in alcuni tratti addirittura ironico. No, è stato fantastico.
Attenzione.
Ascoltarlo. Consiglio a tutti quanti di andare a perdere, tra virgolette, questi 15 minuti. Dura poco, è interessante.
Salvo subito dopo aver ascoltato il nostro podcast, cioè dovete sentire sia la puntata che il podcast che metteremo domani.
Se non riuscite a trovarlo sul sito di DJ Radio DJ, potete anche trovarlo sul mio profilo Facebook, che l'ho condiviso qualche ora fa.
Luca Bianco. Parliamo adesso del Milan. un Milan in, diciamo, in crisi, sarebbe un eufemismo dire in crisi.
Mi consenta.
Siamo in mezzo alla merda. No, c'è stata... è interessante parlare del Milan questo lunedì a mente fredda, perché c'è da parlare sia della prestazione negativa ma anche della quota extracalcistica che ha sempre il calcio, no? Il parlare del sopra il pallone, perché Barbara Berlusconi ha fatto uscire un comunicato, e quando tu nel linguaggio giornalistico fai uscire un comunicato vuol dire che tu vuoi far sapere una notizia, e se tu nel comunicato scrivi che bisogna cambiare la gestione della squadra, bisogna cambiare anche chi la fa la gestione della squadra. È un po' come dire, se ci fosse Hitler, adesso scusate il paragone che non c'entra niente, però se ci fosse Hitler dovremmo cambiare la gestione un po', dovremmo forse non deportare, eh? E lui dice sì, però cambia personaggio per fare, perché Gagliani è un grande dirigente che quando ha tanti soldi è uno dei migliori dirigenti, quando ne ha pochi fa quel che può. Mi sembra un po' ridicolo dire il Milan ha speso tantissimo per poco, per poi avere così poco in campo. Il problema è che il Milan, cioè,
qua i problemi al Milan diventano quasi insormontabili. Allegri non riesce a tirare sulla barca.
Ma è colpa di Allegri o del mercato? Perché due sono le cose, o è Allegri o è il mercato.
La verità è, come ha dichiarato Berlusconi, i soldi sono stati spesi, il problema è che forse sono stati spesi male.
Ma guardiamo a chi ha comprato il Milan, perché va bene che ha venduto Thiago Silva e Ibrahimovic, ma sei arrivato terzo. Cosa è cambiato da quell'anno, cioè l'anno scorso a questo? Hai un Balotelli che invece dell'ultimo, della seconda parte della stagione, ce l'hai dall'inizio. Hai preso Kakà, hai perso il Shaarawy per infortunio perché non ha quasi mai giocato, ha giocato forse una partita, due. Quindi cosa è cambiato? In difesa. Però in difesa tu giocavi sempre con Mexes e Zapata. Forse ti manca Yepes come riserva. Cioè, non è che manchino tanti giocatori. Hai sempre Montolivo, De Jong. Forse manca Ambrosini. Però lo stesso Ambrosini...
Oddio.
Cioè, non è che fosse un giocatore che cambiasse gli equilibri di una squadra. Tanto che l'hanno mandato via in malo modo. Cioè, cos'è che è cambiato?
Io credo Io credo solamente che... non me ne vogliono i tifosi del Milan, ma l'anno scorso è stata pura casualità. Cioè, in questo exploit del girone di ritorno non c'è stato dal punto di vista del gioco. Sono arrivati alcuni risultati, un bel filotto di risultati positivi, ma fondamentalmente il Milan ha continuato sempre a giocare male. E quest'anno, con le prestazioni negative che c'erano anche l'anno scorso, la differenza è che non sono accompagnati da queste botte di culo dovute a clamorosi rigori.
I maligni dicono appunto che c'è stato un bel aiuto da parte degli arbitri al Milan. Anche perché la Fiorentina oggi, anzi ieri, si è potuta vendicare di molto battendo 2-0. Perché va bene, il Milan ha giocato molto male. Continueremo a parlare adesso dei problemi del Milan extra calcistici, però... Cioè, stiamo parlando anche di una Fiorentina che è andata a Milano e ha vinto 2-0.
È bello che...
Senza Gomez.
Ha vinto senza Gomez, senza Cuadrado, senza Pizarro. Cioè, senza giocatori fondamentali. E...
Ha lanciato un giovane. Ma
la verità è che Montella fa giocare bene veramente le sue squadre. Cioè, chiunque viene ad essere chiamato in causa tra i protagonisti degli 11 titolari risponde sempre presente, perché tutti hanno un compito ben preciso là. Nessuno fa delle azioni in solitaria, tutti lavorano per tutti.
È un allenatore che ha creato proprio un'identità di gioco, tra l'altro in 2 anni, quindi pochissimo, nemmeno dire. Sempre per parlare del Milan, certo pesa anche la squalifica di Mexes, forse giocare è l'ultimo ha scontato questa
sì mese, sì quindi... si dovrebbe rientrare domenica prossima,
però mercoledì è il Barcellona. Ora è ovvio che giocare, un conto è giocare in casa, un conto è giocare al Camp Nou, può anche darsi che prenda una barca per il gioco di parole di gol, però in campionato non credo che si possa risollevare. Cioè non basta un Milan magari che potrebbe ottenere un risultato positivo, magari che ne so, un pareggio, non cambierebbe nulla. Devi comprare qualcuno a gennaio.
Bah sì, io credo che l'unica salvezza del Milan sia riuscire a non accumulare troppo gap di differenza tra il blocco dell'Europa.
19 punti
cercare,
dalla prima.
Cercare di riuscire a diminuire questo gap, tenerlo più basso possibile e vedere a gennaio cosa si può fare. Perché poi d'altronde adesso inizia a traballare anche il povero Allegri, che non saprei chi è che... avrebbe le carte in regola per poterlo sostituire degnamente.
Poi a eccezione del cambio in corsa Ancelotti sull'imperatore Terim, il Milan non ha questa tradizione di cambiare in corsa gli allenatori,
no,
anzi,
no,
li tiene meglio.
E infatti, sì, a me piace molto questa filosofia, perché d'altronde quando si inizia un'annata, si inizia un progetto, è inutile cambiarla in corsa, perché si porta solamente ad un risultato negativo di chi entra.
A parte Nedo Sonetti, che faceva sempre salvare le sue squadre. Comunque, i tifosi del Milan, secondo me, rimproverano una certa sordità da parte della dirigenza, perché Gagliani, soprattutto a fine mercato, tutti chiedevano: compra un difensore, compra magari un centrocampista, e invece hai preso Matri, quando hai Balotelli, che poi vabbè, possiamo disquisire sul ruolo di prima e seconda punta, però il problema è che il Milan ha comprato molto in attacco e poco in difesa.
Sì, loro credevano di avere i giocatori adatti in
però
difesa, centrocampo,
con tutto l'amore del mondo, Riccardo, Bonera, cioè dai, non...
La questione è quella che numericamente sono tanti. Il problema è che tu devi accompagnare acquisti e cessioni, e forse secondo me c'è stato anche un problema dal punto di vista delle cessioni.
Volevi cedere Robinho, che invece è stato uno tra i più positivi.
Diventa un problema, perché non puoi avere una rosa fatta di 50 giocatori. Se non riesci a vendere, non puoi acquistare. E poi il problema fondamentale è che è stato impostato tutto il centrocampo su un gioco fatto più sul fisico che sulla qualità. D'altronde l'unico dei piedi buoni, delicati ed eleganti è Montolivo. Il resto sono tutti, mi dispiace, De Jong, Nocerino, Flamini, Flamini buonanima, che gioca ai Gunners, è primo nella Premier League. Tolto Montolivo, è una squadra di falegnami quella. E il Milan non è, storicamente non è stata mai abituata ad avere gente che fa solo del fisico la qualità principale.
Che poi è una caratteristica delle squadre di Allegri, nel senso fare più legna rispetto a quelle altre. Infatti mi ricordo il primo anno di Allegri, lui lo vinse con un centrocampo a tre molto muscolare. La differenza unica è che c'era Ibrahimovic, e quindi la difesa saltava il centrocampo, lanciava su Ibra, che creava.
Se io ripenso che quel povero Andrea Pirlo si è dovuto spostare sul centro sinistra per far giocare quella mezza sega di Mark Van Bommel che fa solo passaggi all'indietro, cioè un centrocampista centrale della sua caratura, capitano dell'Olanda, capitano del PSV Eindhoven, capitano del Bayern Monaco, ha vinto la Champions League con il Barcellona, un giocatore del genere che mi gioca la palla solo ed esclusivamente dietro, io non lo sopporto.
Benissimo, dopo questa considerazione ci
Teniamo questo sfogo da anni, lo dovevo dire.
Beh, dopo questa canzone ci chiediamo, prima dell'ultimo blocco, quale sarà la prossima canzone, secondo te?
Non era questa. Però volevamo vedere se eravate attenti.
È questa.
Chiusura lampo per una puntata lampo.
Ciao!